Allora, eccoci di nuovo qua, siamo al terzo giorno di Alta Felicità, siamo con Radio Notav e Radio Sonar di nuovo in combo a dare un po' di voce alle cose che succedono, alle iniziative che avvengono in questo bel festival in questi quattro giorni. Abbiamo qua con noi Daniele di Tabor Edizioni. E ciao Daniele,
ciao.
Vogliamo chiederti innanzitutto quale è il motivo per cui avete pensato di aprire questa casa editrice che pubblica testi che hanno a che fare con il luogo, con il territorio, le lotte che sono avvenute nei secoli, diciamo, da queste parti.
Sì, dunque, appunto, come dicevi, le nostre edizioni, diciamo l'ossatura delle nostre edizioni, la prospettiva centrale, perché poi a latere ci sono anche altre pubblicazioni più estemporanee, però diciamo l'ossatura è proprio quella di ricostruire un po', come dice il sottotitolo del libro che abbiamo presentato qui ieri, ovvero quello sulla storia della Confederazione degli Escartoon, di ricostruire gli itinerari di autonomia, eresia e rivolta nelle nostre montagne, nelle Alpi occidentali in questo caso, ma più in generale nelle montagne. La ragione parte un po' sull'onda anche della lotta Notav, dopo insomma avvenimenti del 2005 fino ad arrivare a qualche anno fa, il 2011, la Repubblica della Maddalena, via dicendo, non solo per ragioni diciamo personali e geografiche, visto che insomma chi le fa vive qua e partecipa a quelle lotte, ma anche un po' proprio dall'esigenza sentita di ricostruire un immaginario. Il diciamo ragionamento che un po' ci siamo fatti è quello che anche all'interno delle lotte, nei momenti di conflitto che ci sono nei territori extraurbani, l'immaginario in generale della lotta è sempre rimasto un immaginario fortemente metropolitano, comunque segnato dalla metropoli, segnato da quell'assunto delle lotte novecentesche, chiamiamole così, in cui il soggetto era l'operaio industriale o comunque un proletariato della metropoli, e il soggetto della rivoluzione era quello, e tutto passava attraverso la metropoli, e quindi l'esigenza era un po' di ricostruire anche un immaginario autonomo che andasse a riscoprire quelle che sono le lotte dei territori in cui viviamo. Noi viviamo in montagna, quindi ci siamo concentrati su questo, ma questo può essere un discorso che vale ovunque. La montagna, crediamo, ha una sua specificità, che è quella della continua lotta, della continua resistenza, anche espresse sotto la forma delle eresie, contro i poteri metropolitani, centrali, dei vari governi, dei vari imperi che nel corso dei secoli si sono succeduti cercando di controllare le popolazioni, di sfruttare i territori, le risorse e via dicendo. E quindi, andando a ristudiare questa storia, capiamo come in realtà c'è tutta una storia non raccontata, se non davvero censurata, che è la storia delle popolazioni alpine, delle popolazioni delle terre alte e della loro resistenza. In qualche modo anche la lotta Notav, se vogliamo, è in questa rilettura una continuazione di quella resistenza, perché comunque si tratta di del conflitto tra una comunità, in questo caso quella valsusina, poi chiaramente ha assunto proporzioni più ampie, però il conflitto nasce da quello di una comunità che rivendica la possibilità di decidere sul proprio territorio, sulle proprie risorse, sul proprio futuro, contro un potere, in questo caso il potere dello Stato italiano, centrale, di Roma, che invece si vuole arrogare il diritto di decidere che cosa fare su questo territorio. Quindi è proprio un conflitto che riguarda la sovranità, e andando indietro nel tempo ci accorgiamo che questo è un conflitto che va avanti da secoli, se non da millenni. Quello che abbiamo cercato di fare, per esempio col libro che abbiamo presentato ieri sugli Escartoon, è ricostruire la storia di questo territorio, che l'ultimo esempio è quello di 400 anni in cui si è quasi 400 anni in cui si è sostanzialmente autogovernato, tra il 1300 e il 1700, con questa confederazione che superava anche quelle che sono oggi le barriere tra gli stati-nazione dell'Italia e la Francia, una confederazione di villaggi, appunto si chiamava la Confederazione di Escartoon, che si è autogovernato. La cosa impressionante è, se vogliamo, al di là poi delle specificità, è il fatto che nelle scuole, ma non solo, anche nei libri, è una storia praticamente sconosciuta, della stessa popolazione che abita questo territorio, che studia la storia con le grandi battaglie dei generali, i grandi episodi, le grandi guerre, ma per esempio il fatto che per 4 secoli il suo territorio è stato in grado di autogovernarsi senza uno Stato centrale che imponeva le regole è una cosa che viene sostanzialmente censurata. Quindi riscoprire questi episodi è un modo anche per scoprire o avere consapevolezza del fatto che è possibile vivere diversamente, è possibile vivere, non solo è possibile ma anzi è stato così per secoli, per millenni, e la storia dello Stato-Nazione, dell'oppressione dal centro è una storia molto recente, e questo credo che sia qualcosa che senza riproporre un ritorno al passato però può dare forza a delle prospettive di cambiamento e di vita diversa sui territori.
Grazie. E quello che volevo chiederti, volevo farti anche due domande di natura geografica. Una più se riesci a inquadrare, magari anche valicando confini tra Stati-Nazione, che appunto ci stavi dicendo, e che a volte tagliano in due dei territori e delle popolazioni che in realtà avrebbero molto più in comune rispetto a quelle con cui poi ti ritrovi nel proprio Stato-Nazione. Se riesci quindi a darci un inquadramento geografico del territorio che voi analizzate, trattate con le vostre edizioni.
Sì, diciamo che è importante per noi non avere un riferimento geografico che determini una qualche forma identitaria, nel senso che per noi è importante come ci si organizza, come si vive sui territori, e questo comporta, questo implica anche una diversità, una pluralità di identità che si sovrappongono. Lo stesso appunto territorio in cui viviamo fino a pochi decenni fa, e per certi versi ancora tuttora, se ci pensiamo, è un territorio in cui si parla francese, si parla italiano, si parla piemontese, si parla occitano, ci sono diverse religioni sovrapposte nel corso della storia, diverse tra loro, eresie, quindi ci sono una serie di identità che si sovrappongono e che costruiscono alla fine quella che è la vera identità, no? di un popolo, che è fatta di incroci, di storie che cambiano, che si influenzano a vicenda e via dicendo. Quindi da un lato, adesso appunto facciamo questo esempio degli Escartuni, in quel caso era un territorio delimitato da una forma organizzativa, no? Quella di questa confederazione di villaggi, che in quel caso appunto prendeva 3 vallate cosiddette italiane, nel senso oggi sotto lo Stato italiano, che sono l'Alta Val Susa, l'Alta Val Chisone, l'Alta Val Varaita, e 2 vallate francesi, quella del Queyras e la valle e il Brianzonese. Poi in realtà appunto anche per esempio questo territorio, proprio anzi questo punto specifico in cui ci troviamo oggi a parlare, no? Avenhaus, è esso stesso un punto veramente di incrocio, perché proprio qui passa la frontiera, tra virgolette la frontiera tra l'Occitania, diciamo così, ovvero il territorio in cui si parlava e tuttora in parte si parla la lingua doc, l'occitano, e invece quello della lingua franco-provenzale. L'Alta Valle di Susa appunto è stato nei secoli un territorio conteso tra virgolette, in cui si è sviluppata una guerra di religione tra le forme protestanti, valdesi e quelle cattoliche, quindi insomma un territorio in cui c'è una pluralità di identità che si sovrappongono, per cui sicuramente l'Alta Val Susa in cui vivo io, da cui prendono parte le edizioni, fa parte a livello linguistico dell'Occitania, che è appunto territorio che parte da diverse vallate alpine sul versante italiano, prende tutto il sud della Francia e arriva fino ai Pirenei, insomma sì, fino alle montagne dei Pirenei, quindi una zona enorme in cui c'è un'unità linguistica, che anche questa è una cosa completamente dimenticata, l'espropriazione che è stata fatta della propria lingua da parte dei poteri centrali, in particolare quello francese ma anche quello italiano, ha sostanzialmente cancellato anche la consapevolezza degli stessi occitani di parlare una lingua che era una delle lingue più conosciute, più alte anche in tutto il Medioevo, fino al 300, al 400, fino a, diciamo, alla crociata contro i Catari, alla distruzione della civiltà doc. Era una lingua che era la principale lingua parlata nelle corti d'Europa, la lingua dei trovatori, la lingua in cui Dante aveva pensato di scrivere la Divina Commedia, insomma una lingua a tutti gli effetti allo stesso livello di tutte le altre, ed è stata minorizzata e ridotta a livello di un patois, per cui gli stessi che oggi ancora nei villaggi parlano questa lingua non hanno consapevolezza, pensano di parlare un dialetto parlato nella loro borgata, mentre in realtà è una lingua che si parla appunto da qua fino ai Pirenei, con una storia secolare.
E l'altra domanda invece più a livello geografico che ti volevo fare era riguardante poi l'ultimo libro che avete pubblicato, che è 700 anni di rivolte occitane. Tanto queste rivolte in quali territori riconoscibili oggi avvenivano, e se c'è qualcosa poi di particolare di questa zona, della zona valsusina?
Ma e dunque questo, appunto, questo libro si chiama 700 anni di rivolte occitane perché parte dal 1300, più o meno dalla fine del 200, inizio 300, ovvero, come dicevo, da quella che è stata definita la crociata contro i Catari. In realtà la crociata contro i Catari era un'espressione di una vera e propria guerra di conquista, di una vera e propria occupazione coloniale del territorio della civiltà doc, che rappresentava un po' un'anomalia nel quadro del feudalesimo europeo. C'erano molte più autonomie, c'erano molte più diversità linguistiche, religiose, tra virgolette etniche, insomma era un territorio molto più, che conosceva più una diversità rispetto a quello che lo Stato-Nazione cercava di imporre, in quel caso lo Stato-Nazione francese, che si andava affermando in alleanza con la Chiesa Cattolica, e che quindi non poteva accettare questa sorta di grande autonomia di quel territorio. Da quel momento in realtà, appunto, dalle ceneri di quella resistenza, la resistenza dei Catari, che viene in qualche modo sconfitta, in realtà proprio da quelle ceneri nascono tutti dei tentativi di rivolta anche molto diversi tra di loro. In questo libro si affrontano, appunto, sono una decina di capitoli in cui si affrontano 10 episodi, da episodi più di tipo espressamente religioso, come la guerra dei Camisard nelle Cevennes, nelle montagne del centro, più o meno nel centro meridionale della Francia, che era proprio più una rivendicazione della propria libertà religiosa, a episodi più diciamo di lotta sociale, come le vere e proprie rivolte dei contadini, dei montanari, dei tuchini, che interessano tutto il territorio del sud del Midi della Francia, fino ad arrivare nelle Alpi e anche oltre all'Occitania, anche qua in Piemonte, nel Canavese, in quelle zone lì sono rivolte che dureranno secoli e che dimostrano proprio quella resistenza continua, secolare, che è stata il prezzo che l'affermazione dello Stato-Nazione ha dovuto pagare per stroncare le resistenze sui territori. Si arriva poi fino a tempi più recenti, al periodo della Comune, che noi conosciamo bene o male come la Comune di Parigi del 1871. In realtà, appunto, la storia ci dice che ci sono state altre comuni a Montpellier, a Marsiglia, negli stessi anni, nello stesso periodo, anzi anche prima della Comune di Parigi, che hanno inaugurato un po' quelle lotte, che erano lotte urbane degli operai, dei proletari di quelle città. Quindi c'è tutta una varietà che, se vogliamo, è unita un po' dalla questione linguistica e da un carattere particolare della civiltà doc. Ma l'aspetto interessante, a nostro avviso, che è anche un po' la posizione dell'autore di questo libro, è che non si tratta di rivendicare una nazione occitana, no? Di basarsi su questa specificità linguistica in qualche modo per riprodurre gli stessi modelli dai quali in qualche modo ci si vuole liberare, no? L'obiettivo non deve essere quello di costruire un altro Stato-Nazione con nuovi confini, nuovi eserciti, nuove polizie, nuove divise, via dicendo, ma di cercare delle forme diverse di convivenza che proprio vadano a spezzare quello che è stato all'origine dell'oppressione. Quindi spezzare quello Stato-Nazione che alla fine è all'origine un po' di tutti i problemi che ci viviamo.
Daniele, una domanda come Radio Notav. Tu hai tracciato una linea rossa molto, molto lunga che va dalle rivolte catare di 700 anni fa fino alle comuni e poi passando per la Repubblica degli Escartun, e forse non l'abbiamo citato, però anche sappiamo che in Piemonte c'è stata una forte storia partigiana, forse una delle più grandi in Italia, con anche diverse repubbliche partigiane. Quello che però vorrei chiederti è se dobbiamo considerare finita questa epopea oppure pensiamo che possa continuare. In che modo per esempio il movimento Notav su questo territorio può eventualmente interpretare ancora un altro passo di questo lungo cammino? E ultima domanda, se tu vedi che ci sia del lavoro inespresso in questo senso, perché facendo un'analisi più sul territorio e sull'attualità, forse il movimento Notav non interpreta veramente questo senso anche di appartenenza, questo senso identitario. Sembrerebbe che comunque l'interlocutore che si cerca spesso è quello dello Stato e del governo, perché lì sta il potere attualmente, mentre invece esperimenti come quello della Lega Nord, che fortunatamente non hanno attecchito qua in Val di Susa, sono stati gli unici comunque in Italia nei recenti anni a cercare, anche se in modo artefatto, di ricercare un'identità escludente, di destra senz'altro, riguardo al territorio. Quindi come pensi che queste cose possano ancora parlare al presente, e come pensi che possano interpretare una traccia di sottofondo anche per il movimento Notav?
Ma sicuramente la questione della continuità, o meglio del sentirsi in continuità, è una questione centrale, come dicevamo poi all'inizio, dell'ambito di ricerca che ci è parso utile cominciare, proprio perché è qualcosa che dà forza. E, al tempo stesso, appunto, noi ci siamo un po' interrogati sulle specificità, no, di questo territorio, della sua storia di lotte, però un po' come dicevo all'inizio, se vogliamo, ogni territorio ha una sua specificità. Ogni suo territorio ha, volendo da riscoprire le proprie continuità nella resistenza e via dicendo. Questo per dire che in qualche modo, cioè per chiarire che non si tratta di rivendicare, di riscoprire, di rivendicare una tradizione che fonda un'identità, ma che la tradizione è quello che noi costruiamo tutti i giorni in rapporto con quello che siamo stati, in rapporto con quello che il nostro territorio ha dato alle generazioni che ci hanno preceduto e quello che costruiamo oggi. Cioè la tradizione è qualcosa, e questa è secondo me la profonda differenza anche rispetto a fenomeni come possono essere quelli della Lega Nord o di altri movimenti identitari o tradizionalisti in senso stretto, no? Il fatto che la tradizione sia qualcosa che muta di continuo a seconda delle persone, delle generazioni che la reinterpretano, la ricostruiscono, la riscoprono e la riscrivono alla fine, perché la cosa importante è che è proprio qualcosa che va riscoperto insieme alle persone che incontriamo tutti i giorni, che il fatto che siano nate in Val Susa o nate da un'altra parte non conta niente, conta il posto in cui uno ha scelto di abitare, le relazioni che si creano tra persone, con il territorio, ed è questa la tradizione che muta di continuo, e riscoprendola noi costruiamo anche un immaginario, una narrazione, una storia, che è quello che ci dà in qualche modo la forza, la legittimità, se vogliamo, la consapevolezza di non essere qualcosa che arriva così dal niente, ma di essere insomma di essere in qualche modo anche di avere anche in qualche modo una responsabilità, no? Perché quando noi immaginiamo e ci sentiamo in continuità con le lotte del passato, questo in qualche modo ci pone in un'unità che cambia anche lo stesso passato, no? Lo stesso passato è qualcosa che si trasforma nelle lotte che facciamo oggi, perché i cambiamenti che possiamo fare oggi possono dare un senso diverso a quello che sono state le lotte di chi ci ha preceduto, se lo consideriamo appunto degli episodi di una battaglia che continua, no? E quindi questo è un po' diciamo l'ottica, e l'ottica è anche proprio quello di strappare terreno quelle forze che cercano di sfruttare, strumentalizzare delle tensioni che noi pensiamo che ci saranno sempre comunque. Immaginare di poter fare a meno di un senso di appartenenza identitaria a un territorio, a una comunità, in nome di appunto qualche tipo di universalismo o anche un certo internazionalismo, per come è stato inteso da un certo pensiero del Novecento, rischia di abbandonare proprio tutte queste tensioni, questi sentimenti a forze reazionarie della destra che le interpretano in modo escludente. Io credo che proprio anche quello che ci troviamo di fronte con un certo tipo di crisi, di disgregazione degli stati-nazione, come vediamo in Medio Oriente o come in parte sta succedendo anche in Europa, ci pone davanti dei problemi di ripensare un'organizzazione sui territori, di ripensare forme diverse di convivenza, e queste questioni qua, quindi di localiste o anche se vogliamo religiose, di appartenenza, torneranno fuori inevitabilmente, e se noi non riusciamo ad affrontarle in un modo aperto, in un modo costruttivo e positivo, sicuramente verranno recuperate in altro modo da tutt'altro tipo di forze.
Va bene, allora grazie Daniele, sei stato molto esaustivo, ti ringraziamo, ricordiamo Tabor Edizioni e alla prossima allora.
Grazie a voi, ciao.
A presto.